Ciao a tutti, ben trovati, ben sintonizzati. Le frequenze sono quelle di Radio Fly, il programma è Quota Periscopio, la voce è quella di Fabio Mugelli e soprattutto questa che sta per andare in onda è una bellissima puntata. Ma che dico bellissima puntata? È una puntata a sorpresa, perché tutto vi potevate immaginare in questo agosto di trovare sulle frequenze di Radio Fly un'intervista ad Enrico Molteni, bassista e cofondatore, direi quasi, insieme a Davide Toffolo, dei Tre Allegri Ragazzi Morti. E allora andiamo subito ad incontrare Enrico, ma prima cominciamo con un brano preso dal passato. Era il 2000 quando usciva questa canzone dal titolo Nuova Identità. Siamo con i Tre Allegri Ragazzi Morti e al telefono con noi c'è Enrico Molteni, storico bassista, anche se però lui è il più alto della band, se non sbaglio. Ciao Enrico.
Sì. Ciao a tutti. Ciao. Sì, sono alto.
Ciao, ben trovato, come stai?
Bene, bene, tutto bene.
Allora, so che ho avuto la fortuna di imbroccarvi giusto in 4 giorni di pausa, perché poi questo è un anno di celebrazioni. Non a caso abbiamo cominciato la nostra puntata con Nuova Identità, un brano del 2000. Come mai hai scelto questo brano, Enrico?
Ma direi che è il mio pezzo preferito dei Trallegri in assoluto, quindi mi piace sempre ascoltarlo, mi piace l'incisione, mi piace il ricordo di quando l'abbiamo fatta, mi piace la canzone, poi perché è un pezzo un po', diciamo, emo,
sì,
che è una sorta di così feeling musicale che ho portato un pochino più io all'interno del gruppo, quindi la sento molto mia. Ho suonato il basso e le chitarre anche di questa canzone, mi ricordo proprio che il riffetto che si sente della canzone l'ho suonato con leggerezza, diciamo. Mi ricordo che la suonavo pianissimo eppure suonava fortissima, insomma, comunque ha un equilibrio, un'atmosfera che continuano a gasarmi.
Certo, ricordiamo che il primo bassista, in realtà, ma tu sei arrivato praticamente subito dopo, fu Stefano Muzzin. E tu collaborasti con i Trallegri per la realizzazione del singolo Si parte.
Non è del tutto vero, nel senso che no, nel senso che Si parte sono arrivato che già era registrata, esisteva già. E è vero che nel 96, quando sono arrivato, abbiamo deciso di registrare un disco che poi è uscito nel 97, che si chiama Piccolo Intervento Vivo, dove abbiamo in qualche modo rimesso in gioco tutte le canzoni registrate precedentemente. E, per fare un disco live, non sapevamo bene come rimettere in gioco il catalogo, perché prima erano dei provini, erano delle cassette, erano delle cose registrate in modo un po' amatoriale, che ancora oggi uno poi le trova su Spotify. I dischi del 94, 95, 96 sembrano essere ufficiali, in realtà erano delle registrazioni non discograficamente evolute, nel senso che erano fatte dal gruppo così, giusto per avere una sorta di documento per poter girare l'Italia, per andare in giro a suonare. Quindi
chiaro.
Quando abbiamo fatto poi, quando sono entrato nel gruppo, abbiamo fatto questo disco che era un disco dal vivo, dove rifacevamo le stesse canzoni suonate dal vivo, che era un modo per immetterle all'interno della discografia ufficiale.
Certo.
E quindi lì, in quel caso lì, insomma, effettivamente Si parte l'abbiamo un po' rimaneggiata, neanche troppo, suona un po' diversa, ma insomma. Comunque Stefano Muzzin era un grande bassista.
Ma dicevamo, appunto, Nuova Identità è il brano che hai scelto. Enrico, senti, questo brano che tu hai scelto, al di là di queste sensazioni che dà te personalmente, è un brano che poi si rispecchia, cioè che ha trovato una sorta di seguito nella narrazione dei Tre Ragazzi Morti, che ovviamente vede anche la presenza forte di un personaggio nonché fumettista, Davide Toffolo.
No, direi zero, è un brano che non abbiamo quasi mai rifatto dal vivo, e quando è capitato che lo facessimo addirittura ci scambiavamo il basso e la chitarra io e Davide, perché diciamo ha un riffetto caratteristico fatto con la chitarra che io riuscivo a fare, Davide no, e mentre Davide riusciva a fare quasi meglio il basso. Quindi quando l'abbiamo proposta addirittura invertendoci gli strumenti io e Davide, però è un pezzo che non abbiamo mai fatto dal vivo, è un pezzo che parla di una... credo, perché poi dopo Davide scriveva i testi, che parlasse di era in qualche modo influenzato da un film che si chiama Glenn or Glenda, del peggior regista di Hollywood di tutti i tempi.
Ok.
Dove praticamente una coppia si scambia i vestiti, quindi l'uomo diventa la donna e la donna diventa l'uomo. È metaforico, insomma, mille interpretazioni, è un brano molto semplice. E era capitato in quei giorni lì che io e la mia fidanzata dell'epoca ci fossimo scambiati i vestiti in hotel al mattino per far ridere gli amici, quindi insomma ha tantissime storie e livelli di analisi, ed è una canzone che comunque in qualche modo oggi è dimenticata, non è tra le più ascoltate, non è un pezzo che facciamo dal vivo, però rimane il mio pezzo preferito.
Anche se in realtà, Enrico, ci sono dei brani antichi, definiamoli così ormai, che portate nel tour di quest'anno, ovviamente essendo un tour anche celebrativo. Vorrei ricordare anche a chi ci ascolta in questo momento che i Trallegri Ragazzi Morti poi, insomma, a un certo punto arriva addirittura la major, no? Siamo sempre alla fine degli anni 90, i primissimi forse del 2000, arriva la BMG Ricordi, ma dura pochissimo questo idillio e nasce La Tempesta, perché da allora poi voi vi autoproducete.
Sì. Abbiamo fatto due dischi con delle etichette diverse, quindi nel 97-99, ma poi nel 2000 abbiamo fatto un disco il primo disco con la Tempesta, dove c'è proprio nuova identità. Era un EP, quattro canzoni, e niente, da lì abbiamo cominciato a fare le cose da soli e abbiamo poi continuato fino ad oggi. Siamo sempre, ogni tanto ci penso ed effettivamente siamo il gruppo più indipendente che conosco, nel senso che facciamo i concerti, i dischi, qualsiasi cosa che facciamo la facciamo da soli. Lo dico con un po' di orgoglio, ma neanche, cioè nel senso non neanche scocchioso, nel senso che semplicemente è così perché è così, ma non è che voglio sempre pensare che sia meglio, che siamo bravissimi mentre gli altri sono stupidi, però nel nostro caso diciamo è andato esattamente così e non ci sono
e non c'è appello, nel senso che credo che anche il risultato e l'amore che il pubblico ha nei vostri confronti, la partecipazione non soltanto numerica ai concerti ma proprio emotiva durante i concerti, come l'ultimo per esempio che ho vissuto ad Arezzo, la dice lunga su questi 30 anni di storia di una band che fondamentalmente, quando vai a vedere su Wiki, la formazione attuale sono sempre quei tre ragazzi morti che poi in realtà sprigionano tanta vitalità.
Sì, devo dire che io per esempio amo molto i gruppi che sono, diciamo, che sono sempre loro, no? Perché comunque negli anni ho capito anche che non è facilissimo sostituire le persone. I musicisti hanno tutti una loro emotività, una loro tecnica, quello che è, insomma. Quindi comunque quando si crea un equilibrio tra varie persone, è bello quando rimane, non so, io penso spesso agli U2, che è un gruppo che per il ragazzino era il gruppo più famoso del mondo, oggi forse è il gruppo più odiato del mondo, non so come abbiano fatto arrivare a ribaltare completamente la loro sorte.
Eccessiva esposizione mediatica forse, non lo so.
Non lo so, sì certo, potrebbe essere quello, però diciamo che comunque il fatto che loro quattro da quando sono ragazzini che andavano a scuola, si sono trovati con l'annuncio a scuola, sono sempre rimasti loro attraversando appunto questa epopea incredibile in cui erano il gruppo più famoso del mondo e adesso sono comunque chiaramente un gruppo gigantesco, ma navigano in acque peggiori, comunque le hanno vissute di tutti i colori assieme. Per me è una cosa forte, cioè rendere il gruppo forte. Oggi, se ci pensi, non ci sono più i gruppi, è difficile che oggi ci sia un gruppo nuovo, ci sono chiaramente, però oggi si è spostato, sono più i singoli, no? Ci sono i cantanti, i produttori, perché è più facile essere da soli, perché comunque litigare tra te e te è una cosa che non succede spesso, mentre stare insieme con un gruppo vuol dire anche essere un po' più aperti, cioè avere un ascolto per altre persone e una tolleranza diversa e anche un input di energie che non sono sempre le stesse. Quindi insomma nel nostro caso stiamo andando in quella direzione lì, in qualche modo, nel senso che siamo un gruppo di persone diverse che ha deciso di condividere questa strada assieme.
E durante questo percorso, Enrico, avete incontrato un mucchio di personaggi, vi siete appassionati senz'altro anche a delle storie, avete conosciuto sicuramente nuovi amici tra i musicisti e anche i cantanti, vogliamo metterci dei cantanti, ci sono anche loro, ma prima di continuare questa nostra chiacchierata, adesso facciamo un salto di 10 anni, andiamo nel 2010 ad ascoltarci un brano uscito quell'anno, si intitola La faccia della luna, ci sentiamo fra pochissimo.
Sarà che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto perché figli non ne ho. Ne ho avuto un tempo uno, me l'hanno sequestrato. Parlar da solo in tribunale, questo è il mio reato. Non credo agli avvocati, non è lì la mia ragione. Ingiusto è chi si inchina e chi si abitua al suo bastone. Il mondo è mio mi sembra, sarà che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto, perché figli non ne ho più. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Avevo un giorno un campo in mezzo ad altri cento, ci coltivavo amore e fiori e un po' di sentimento. I fiori sono morti e le more avvelenate, senza pensarci troppo hanno usato il trattamento. Ho provato a dirlo agli altri, guardate che sbagliate, se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Ascoltate tutti quanti, guardate che sbagliate, se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Hanno ammazzato i grilli, sterminato le formiche, esiliato dal petto, piedi impiccato me. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Che non ci sia mai come fosse andata via.
Abbiamo ascoltato La faccia della luna, I tre allegri ragazzi morti. Era il 2010, mi sembra ieri, quando è uscito questo pezzo, Enrico. Il tempo vola. Che momento è stato quello per I tre allegri ragazzi morti?
Beh, è stato un momento molto interessante, perché abbiamo avuto una svolta, che abbiamo fatto un disco fondamentalmente diverso da quelli precedenti, con un produttore reggae che si chiama Paolo Baldini, che è un nostro amico, e era un nostro amico ed è diventato un nostro amico e produttore, con cui abbiamo fatto i dischi anche l'ultimo, l'abbiamo fatto ancora con lui, e ci ha portato, diciamo, abbiamo in qualche modo fatto un refresh, quando si riavviano i dispositivi. Nel 2010 abbiamo riavviato il nostro dispositivo e abbiamo fatto un disco con un mood nuovo, che era quello della reggae music, e è venuto fuori questo disco che si chiama Previsi del Futuro, che è forse il nostro disco preferito, sia il mio che di Davide che di Luca.
Allora, anche per me, guarda, siamo in quattro allegri ragazzi morti in questo momento, anche perché lì dentro è contenuta una frase e poi un aneddoto da raccontarti, Enrico, molto bello. Vi è contenuta una frase che io adoro, che è ispiratrice, cioè quando dici che se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate, è un'estrapolazione così detta così, ma insomma per me ha molto significato. E poi
certo, perché c'è tutto un discorso legato a questo pensatore, scusami, che si chiama John Zerzan, che appunto predicava quelle cose lì, una sorta di filosofo. È un disco abbastanza ispirato anche da alcuni input letterari. E la cosa che dici fa parte di quella cosa lì, del primitivismo.
Sì, e poi c'era anche appunto questo diciamo reset, switch e nuovo stimolo anche dal punto di vista musicale, appunto la produzione di Paolo Baldini. Insomma, Paolo Baldini, lo ricordiamo, uno dei personaggi della musica reggae, della dub, importantissimi nel nostro paese, adesso in pianta stabile, ma non so quanto rimane lui in pianta stabile, con gli Alma Megretta, con questa fase del percorso degli Alma Megretta. E se non sbaglio, quel disco rivide nel giro di 10 mesi la versione dub, no?
Sì, ha avuto anche una versione dub, cosa che si usa per fare con i dischi reggae, ce l'ha insegnato lui e l'abbiamo poi sempre fatto quando possibile, e lo faremo ancora una volta con questo disco nuovo che abbiamo fatto. Quindi sì, si usa fare così in quel mondo.
Ok, ci hai dato un'anticipazione.
È un pochino, sì.
Vabbè, ce la teniamo per noi all'interno della nostra piccola radio di provincia, che però meno male che ci sono le radio di provincia, Enrico.
Infatti.
Volevo chiederti, avevamo detto, avete incontrato tante persone, abbiamo citato Baldini, però diciamo che nel vostro percorso, voi che avete fondato poi la Tempesta Dischi, no? Che ha prodotto ovviamente degli artisti, penso al Teatro degli Orrori, a Giorgio Canali, Molteni, le luci della centrale elettrica, però in tanti altri sono venuti a collaborare con voi, se non sbaglio c'è stato anche Jovanotti che a un certo punto ha preso proprio, gli è partito il treno per i tre ragazzi morti, o sbaglio?
Beh sì, lui ci ha sempre scritto facendoci complimenti per quello che facevamo, all'inizio non capivamo neanche bene se fosse vero o no, e invece sì, succedeva. Tra l'altro esiste una versione della Faccia della Luna fatta da Jovanotti,
da Jovanotti, sì.
Registrata da Rick Rubin, fatta da Jovanotti. Quindi sì, ci ha chiamato ad aprire il suo primo tour degli stadi di Jovanotti, ci chiese di aprire concerti, anche lì noi eravamo un po' mezzo increduli, nel senso, diciamo, in che senso, ma come? E poi l'abbiamo fatto, quindi era tutto vero, tutto possibile e anche tutto molto bello, devo dire.
Immagino, ma il pubblico comunque giovanottiano come ha reagito in quel momento che si è trovato davanti questa novità, diciamo?
Ma allora, lì è difficile da capire, perché comunque erano stadi, erano posti molto grandi, per cui le persone erano quasi formichine, e poi, diciamo, eravamo chiaramente una sorta di aperitivo, no? Per poi un piatto comunque succulento, che era quello di Jovanotti stesso, per cui non era facilissimo conquistare il pubblico in quell'occasione lì. Però devo dire che comunque era un pubblico molto bello, molto rispettoso, e tra questi c'erano anche delle persone che ci conoscevano, cioè bastava che le persone ci avessero sentito nominare, comunque si sentivano partecipi della situazione, quindi è stata un'esperienza sicuramente formativa e in qualche modo una palestra anche per noi, no? Perché ci ha fatto provare a suonare in contesti molto diversi di fronte a un pubblico enorme, perché e quindi devo dire che nell'insieme alla fine è stata una figata, per cui comunque continuiamo a ringraziare Jovanotti, che all'epoca, infatti, quando eravamo ancora un po' indecisi non riusciamo a capire bene il meccanismo, però poi dopo effettivamente ci hanno detto: ma Jovanotti è chiamato a suonare i 99 posti in quel tour lì, in CSI in quel tour là, e quindi comunque si vede che alla fine gli piace la musica indipendente, non so neanche io bene come dire, per cui facevamo parte di quel discorso lì, no? Cioè si vede che lui in qualche modo voleva tenere assieme anche un suo gusto, una sua voglia di essere un gruppo, di essere un artista, come dire, popolare, ma anche interessante, culturalmente interessante, e non solo dedicato ai festival bar e quelle cose lì. Quindi voleva, secondo me, dimostrare il suo gusto, che poi tra l'altro non si limita neanche lì, perché poi, avendolo conosciuto, devo dire che Jovanotti è una persona con una cultura musicale, e non solo, devo dire, sterminata, nel senso che è una persona veramente che sa, qualsiasi argomento venga tirato in ballo lui ne sa, è una persona molto, molto dolce, molto interessante.
E tra l'altro è aretino, diciamo, di Cortona, ma insomma provincia d'Arezzo stretta. Arezzo per voi, insomma, qualche tappa c'è stata ad Arezzo, se penso anche ai festival nella vostra vita?
Sì, Arezzo, abbiamo fatto Arezzo Wave due volte, se ricordo bene, una volta ad Arezzo, proprio ancora la prima location, poi dopo la seconda volta si era spostato, e poi siamo tornati un po' di volte, certo, siamo molto legati al territorio.
Senti Enrico, allora noi adesso andiamo ad ascoltarci un'altra canzone, è la penultima, poi ci ritroviamo per i saluti, per raccontare giusto un po' anche di questo periodo, no? come lo vivete insieme, e il tour che state facendo. Adesso ci andiamo ad ascoltare Bengala, ci sentiamo fra pochissimo.
Ok.
Che cosa canterai cosa ti rimane in testa dopo un'altra notte in piedi e completamente sveglia, libera come non mai, come prima della guerra, e ti ringrazierò, oh oh, questo è quello che ci resta, e gli altri cresciuti con te hanno perso la testa, in piedi sul tetto del tram e comincia la festa. E che cosa canterai? O solo ti rimane in testa con il bengala in cielo, oh, son le luci della festa, nuovo ballo imparerai per far felici i piedi, e se ti innamorerai sarà solo con la testa, e quelli cresciuti con te hanno capelli lunghi, i denti bianchi e la voglia di spaccarsi comunque. Abbracciami è finita ormai e tutti tornano a casa, e se la casa è ancora in piedi ci dormiranno dentro, e il mondo che conoscevi tu più o meno è rimasto uguale, i poveri a ballare coi poveri e le montagne ad urlare. E che cosa canterai? Cosa ti rimane in testa dopo un'altra notte in piedi, completamente sveglia, povera come non mai, e come prima della guerra. Io ti ringrazierò, oh oh, questo è quello che ci resta, libera come non mai.
Ed eccoci qua, ci siamo ascoltati Bengala, i Tre Allegri, Ragazzi Morti. Questo pezzo, Enrico, era del 2019, ci stiamo avvicinando piano piano alle ultime produzioni.
Sì, è un pezzo recente, registrato da Marco Ordin a Montebelluna, sul Montello. È un brano registrato, scritto praticamente in studio, molto live. Volevamo fare una cosa che fosse suonata senza troppi interventi digitali, di computer, eccetera, eccetera. È venuta fuori questa canzone che secondo me è bellissima, una mega ballata, non so neanche come definirla, e Bengala si chiama. E anche questa, io diciamo, le ho scelte perché sono le mie canzoni preferite.
Sì, ricordiamolo a chi ci ascolta in questo momento, che tante volte, in tanti anni, ho fatto tante interviste, e solitamente mi veniva detto scegli te i pezzi, oppure dicevo direttamente ho scelto questi brani, e poi più o meno ricevevo l'ok. Stavolta però, visto che appunto celebriamo i 30 anni dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ho pensato giustamente di far scegliere a loro. Così Enrico ha scelto i brani che state ascoltando, poi il quarto ce lo teniamo per ultimo. Senti Enrico, ma a proposito dei brani, Bengala è nato in studio, ma come nascono poi? C'è una modalità per i Tre Allegri Ragazzi Morti, oppure le canzoni vengono fuori già con le parole, come dice Vasco?
No, fondamentalmente la modalità è che Davide arriva con delle idee che sono solitamente un giro con gli accordi fatto alla Ramones, cioè proprio power chords con, e alle volte, anzi alle volte anche solo un accordo, però una linea vocale in mente e qualche parola. E da lì Davide continua a lavorarci, la sviluppa, e poi assieme cerchiamo di capire come strutturare, come arrangiare il brano con il basso, la batteria, i colori della chitarra, fino ad arrivare anche ad avere alcuni, insomma, cambi di struttura, ritornelli doppi, non doppi. Quindi comunque, diciamo, il fuoco lo accende sempre Davide per essere allegri. Non è quasi mai successo che fosse diversamente da così, se non con delle... quando abbiamo fatto le cover, che chiaramente lì è un altro tipo di discorso.
Senti, al di là delle canzoni ci sono poi anche gli input, no, che stimolano i Tre Allegri Ragazzi Morti, che poi ovviamente portano in qualche maniera anche alle canzoni. Io, da quello che so, c'è un nome che ricorre spesso fra le cose che avete fatto, le iniziative che avete fatto, che siano state musicali, letterarie o legate addirittura al cinema, e è il nome di Pierpaolo Pasolini.
Ma sì, Pasolini è stata una cosa strana, nel senso che io l'ho studiato all'università come corso monografico di cinema, e in quei giorni chiedevo, e già suonavo con Tre Allegri, in quei giorni chiedevo a Davide se aveva studiato Pasolini in qualche modo, e Davide diceva: ma guarda, ti dico la verità, no. Però c'erano alcune cose che rientravano, quindi io non so se perché siamo comunque cresciuti nella stessa zona e che non lo so, il motivo vero di fondo non lo so, però poi Davide si incuriosì su questo aspetto, cominciò a studiare di più il personaggio, tanto da scriverci appunto anche un po' di libro, fumetti,
esatto,
e, intervista a Pasolini, e abbiamo poi portato in giro lo spettacolo di presentazione di quel libro per tanti anni, ancora oggi lo, ogni tanto quando capita lo facciamo. E che dire, Pasolini, per quanto è nato a Bologna, è cresciuto a Casarza, che è uno sputo da Pordenone, e ha scritto poesie in friulano che rimangono altissime, insomma stiamo parlando comunque di Pasolini, no?
Certo.
Non di uno a caso, è un grande regista, grande critico, poeta, le ha fatte tutte. Per cui niente, insomma, in qualche modo, essendo uno dei nostri, uno vicino a noi, abbiamo deciso di fargli un tributo per quanto possibile, di studiarlo e di cercare di continuare a tenere vivo il suo nome, che a prescindere da noi chiaramente rimarrà vivo per sempre.
Altre cose che avete fatto e che sono legate più, diciamo, a quello che è il mondo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, visto attraverso la lente della Tempesta Dischi, quindi la produzione e anche la scoperta di nuovi talenti, appunto la Tempesta Dischi, però a un certo punto vi siete dedicati anche alla cumbia.
Sì, quello è stato un innamoramento di Davide, che è stato in Sud America, insomma, in realtà eravamo a New York quando Davide ha fatto una serata dove si è rimasto folgorato da questo genere musicale, l'ha portato un po' all'interno del gruppo, in realtà poi facendo una canzone sola che si chiama La Capitale del Destino, quindi la prima cumbia, in questa grande città. Dopodiché, insomma, ha sviluppato il suo progetto che si chiama Istituto Italiano di Cumbia, dove ha approfondito ulteriormente quel mondo e un po' attecchito su di me e di Luca, un po' no, nel senso che, cioè, chiaramente la musica è tanta e varia, però non potevamo neanche fare tutte le musiche del mondo in un gruppo solo.
Certo, vi siete dedicati anche allo swing, diciamocelo, però ora noi siamo passati direttamente dal 2010 al 2019 dalla Faccia della Luna a Bengala, ma nel mezzo c'è un album che raccoglie alcune delle cose più belle dei Tarm, Lasciami Dire Tarm, che è del 2015, e appunto eravamo swing, lì vi siete confrontati con un'orchestra vera e propria.
Sì, lì abbiamo fatto i nostri pezzi in versione swing. Diciamo, dopo aver fatto il disco reggae abbiamo capito che potevamo confrontarci con nuovi mondi
stili.
E quindi le abbiamo fatte tutte praticamente, non tutte ma tante, tra cui appunto lo swing, la cumbia e il rap, poi successivamente con il Corveleno e poi con l'ultimo disco Garage Pordenone siamo tornati un pochino alla nostra base basso, chitarra, batteria, diciamo più rockeggiante.
Sì, è vero, ho notato che insomma si sembra quasi un'operazione nostalgia, però in realtà forse è più nelle orecchie o nella mente di chi ascolta, perché dal vostro percorso dal 94 al 2024 si evince, no, quanta voglia c'è di, invece di mescolare, di esplorare, di, e di cambiare, anche se alla fine siete soliti tre allegri ragazzi morti, magari quattro nel palco, con tanta vena punk ancora che scorre, direi.
Sì, è così, cioè a un certo punto abbiamo detto che non possiamo veramente girare tutto il mondo, cioè non ha senso che proviamo sempre, torniamo alla nostra cosa, che poi anche il rock and roll non è che probabilmente sia tipico di Pordenone, cioè sì, esatto, ha una sua tradizione, però ci siamo resi conto insomma che effettivamente è come cambiare d'abito, no? Come un costume, no? Che metti, il genere musicale è un costume che metti, fortunatamente con i tre allegri c'è una penna, una scrittura che è quella poi di Davide principalmente, che poi la puoi vestire come vuoi ma rimane sempre la stessa, no? Quindi quando abbiamo capito quella cosa lì siamo un po' tornati anche sui nostri passi, su il nostro primo amore che è, diciamo, il pop punk, diciamo così.
Sì, 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 vabbè. Al di là delle definizioni, è la musica dei tre allegri ragazzi morti che insomma continua ad avere tante persone che la seguono, che la ascoltano e che si emozionano attraverso le vostre canzoni in questi 30 anni. Adesso siete in tour, state toccando immagino più o meno tutto lo stivale, no?
Sì, 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 direi che più o meno tutto.
Qualche data anche all'estero, Enrico?
A ottobre facciamo un giro all'estero, sì, a ottobre abbiamo un po' di Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, insomma siamo un po' in giro.
Volevo chiederti ancora, quali sono i festival secondo te in questo momento ai quali avete partecipato o a cui vi piacerebbe partecipare che ancora, diciamo, hanno quel sapore di vero festival musicale che io penso di aver vissuto sia come pubblico che come addetto ai lavori all'interno nel mondo di Arezzo Wave che fu, ecco. Se c'è un Arezzo Wave in giro per l'Italia ancora secondo voi o per il mondo?
Ma Arezzo Wave fu, non lo so neanch'io, perché Arezzo Wave era diventato veramente grosso in un modo anche genuino, forse troppo, no? Che è stato poi forse anche un po' il problema della cosa per come poi è andato a finire, non lo so, però c'è tanta roba, ci sono tanti festival per cui ho come la sensazione che nei prossimi anni ci sarà divertirsi. Vedo che l'Ipsig Rock in Sicilia sta comunque spaccando, per quanto sia appunto in una location difficile da raggiungere, però insomma sempre di grandissima qualità, e ho detto quello più lontano, poi ce ne sono tanti, i migliori in questo momento secondo me rimangono Sherwood, Radio Padova, Radio Tutto Brescia, che comunque riescono a far pagare un euro di biglietto d'ingresso ma con 10.000 persone a serata, perché sono riusciti a capire che devi portare la gente a vedere il festival, ma la gente poi lì deve avere da mangiare, da bere, devi intrattenerla in qualche modo, no? Mentre ogni tanto capita ancora che suoni in posti dove in qualche modo c'è il palco ma non c'è nient'altro, per cui la gente pensa che veramente il pubblico stia lì anche solo per la musica, no? Che è una cosa bella, però quasi mezza utopica, c'è bisogno di costruire attorno anche la musica tanto altro.
Chiarissimo.
Però secondo me c'è tanta roba in Italia, quindi succederà.
Bene, guarda, questa è una vera cosa di speranza che mi dai, e che mi piace sentire, che mi piace pensare e riverberare, ma ti chiedo l'ultimissima cosa, allora a proposito di speranza, se non sbaglio c'è ovviamente un'etichetta che è La Tempesta che promuove musica indipendente italiana. La musica indipendente italiana, Enrico, secondo te in questo momento come se la passa? Quindi ancora qualcosa da dire, qualcosa sta per arrivare anche da lì secondo te?
Ma io mi aspetto una nuova onda, arriverà, perché comunque ciclicamente arriva sempre, e sono qua che l'aspetto, perché siamo nel momento poco prima dell'onda, quindi in questo momento è un po' stagnante secondo me.
Okay.
ma sta per arrivare e
condivido,
ne sono convinto, perché insomma è sempre stato così, è una cosa ciclica, ormai c'è una certa età.
Condivido.
non vedo l'ora.
Condivido, e anche io di certa età, forse ce n'ho anche un pochino più di te Enrico, però al di là di questo, ecco, ci salutiamo, voglio ricordare soltanto la scena da cui venite, che è il profondo nord-est, è la scena friulana, che è una scena di tutto rispetto, ricordiamolo, E tra l'altro in questa scena, se non sbaglio, ha fatto parte, o forse fa ancora parte, io non so come definirlo, un cantautore, canta in dialetto, e si chiama Tony Bruna, non so se l'hai mai incrociato, ma...
Certo, triestino, certo.
Triestino, Tony Bruna è triestino. Io, il suo album Formigole a me ha stregato completamente, poi è sparito dalla scena, quindi non lo so, magari passa di lì dalla tempesta, fategli un fischio.
È molto bravo, ne ha fatto uno anche dopo in realtà, ha fatto un disco dopo e poi dopo è risparito, ma è vivo e vegeto e sta molto bene, è molto bravo, infatti... è nel mirino, io so che è bravo, so che c'è, prima o poi ci agganceremo.
Lo spero vivamente, perché fui folgorato all'epoca da Formigole, anche perché era cantato in dialetto. Io era la seconda volta che sentivo cantare in dialetto, ma era come se in qualche maniera lo capissi quello che veniva raccontato, e la prima volta era stata Pino Daniele, quindi l'accostamento è enorme, lo so. Però Tony Bruna io l'ho trovato davvero molto bravo, e mi fa piacere che risuoni nel radar della tempesta.
Molto bravo.
Va bene, Enrico. Allora noi adesso chiudiamo con Robot Rendezvous, che è estratta da Garage Pordenone, che è il vostro ultimo album. Perché hai scelto questa canzone?
Ma solo perché è bella.
Ah, ok, perfetto.
Mi sembra molto bella.
Va bene, va benissimo come risposta, Enrico. Va benissimo come risposta, anche perché in molti dicono che le canzoni non bisogna raccontare, le canzoni si spiegano da sole, e spesso sì, in effetti è così.
Questa si spiega da sola, l'incontro tra un uomo e una ragazza robot. Questo forse serve dirlo all'inizio, però poi dopo, quando capisci questa cosa qui, è molto divertente.
Va bene, si vede che avete letto anche Asimov in passato.
Esatto, sì, è un po' fantascientifica.
Va bene. È stato con noi Enrico Molteni, i Tre Allegri Ragazzi Morti, che quest'anno Ciao. Compiono 30 anni di carriera. Grazie davvero, Enrico, per Ciao. Essere stato con noi. A presto, ciao.
Ciao, arrivederci. Ciao.
Dopo la mezzanotte, dentro al campo di grano, dove i droni non arrivano, tanto meno se la luna è spenta, l'ho riconosciuta dal profumo, che è solo suo, che è solo uno. E mi ha salutato con un bacio sulla fronte, le sue labbra erano gonfie, umide gonfie, ti dico che sapeva cosa fare, una coperta aveva con sé, la stesa prima di cominciare, sopra le spighe ancora chiuse. Yeah.
Finisce con Robot Rendezvous questa puntata di Quota Periscopio, brano estratto da Crash Pordenone, l'ultimo album in ordine di tempo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Sono 10 album dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ma tanti lavori dentro, tante cose dentro, come ci aveva appena raccontato Enrico Molteni, storico bassista componente dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Spero vi sia piaciuta l'idea di questa intervista. Quota Periscopio la trovate come sempre su Radio Fly lunedì, mercoledì e venerdì intorno alle 19.05. Ciao a tutti.